E abbiamo qui, se tutto è andato bene, il nostro Alessio Lega. Ciao, ben trovato.
Ciao, sì, sono qui, quindi direi che tutto è andato bene.
Ecco bene, insomma, Mare Nero, ritratto di un inferno bello mosso, è il titolo del tuo settimo album solista, uscito qualche mese fa. Ma insomma, la prima canzone in assoluto che hai scritto da solo, insomma, anche non pubblicata, di cosa parlava?
Scusami, no, no.
La prima canzone che hai scritto proprio in assoluto, la primissima canzone.
Che ne so? Non sono di quelli che in maniera così un po' consapevole dicevano io facevo canzoni prima ancora di saper parlare, però è vero che ormai ho un'età considerevole, quindi le prime canzoni erano burle a livello scolastico, imitazioni, cose del genere, però non ti saprei dire qual è la prima in assoluto. Forse mi ricordo la prima, cioè relativamente, la prima di cui che ho sentito in qualche misura compiuta, che era a sua volta un'imitazione da una poesia di Rimbaud, quindi sono subito partito molto spocchioso, poi forse sono un po' migliorato.
Ecco, quindi insomma, quali cantautori ascoltavi a 20 anni e quali ascolti oggi, per vedere poi le differenze?
Partendo dal fatto che in realtà da piccolo piccolo ascoltavo più la musica classica e anche un genere completamente abbandonato, almeno dalla mia generazione, che era l'opera lirica, e in particolare l'opera buffa del Settecento, cioè queste passioni qui che sfuggivano un po', poi evidentemente ero un buon agnello del mio gregge, quindi era inevitabile ascoltare ciò che girava. Io sono del 1972, quindi i primi ricordi consapevoli che ho sono della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quindi quello che passava la radio, quello che passava la televisione, e poi un po' più tardi ho cominciato ad andarmi a cercare le cose che mi potevano interessare di più, quindi banalmente direi De André e Guccini come le due figure centrali, credo, dell'evoluzione di chiunque si occupi di musica d'autore. Nel mio caso, diciamo che ho cominciato abbastanza presto ad andarmi a cercare i maestri dei maestri, e quindi Bob Dylan, Georges Brassens. Poi mi sono particolarmente appassionato alle canzoni francesi perché un po' conoscevo il francese e quindi mi veniva più facile. Però insomma, diciamo che la passione si è evoluta così. Le passioni dell'infanzia, insomma, a quel punto quelle passioni si sono cristallizzate. Oggi cerco anche tante cose diverse, perché per fare musica è inevitabile copiare da qualcun altro, allora proviamo almeno a copiare da tanti che non sia più riconoscibile.
Ecco, oggi, quindi, facendo qualche nome di oggi, chi nominerei?
I colleghi più giovani?
Chi proprio ascolti in questi anni, quest'ultimo periodo?
Provo ad ascoltare tutto ciò di cui si parla, resto legato alle mie passioni. Allora, diciamo che oggi la mia, oltre ad essere rimaste tutte quelle che ti raccontavo, le mie passioni si sono evolute verso la musica popolare.
Okay.
E quindi continuo a cercare, perché lì trovo che ci sia una fonte molto pura.
Sì, sì.
Che continua a ispirare, quindi continuo a seguire molto queste correnti qui, che siano quelle italiane o quelle storiche, muovendomi anche un po' sull'ambiente europeo, americano, angloamericano, eccetera, diciamo quelle sono le cose. E dei miei colleghi in attività, di chi sviluppa un linguaggio nuovo, beh, tanti ormai li conosco di persona, mi ci incontro sui palchi, sono sempre contento di ascoltare cosa fanno quelli del mio giro e anche quelli di un ambiente un po' più pop, tutto sommato li ascolto. Ora ti dirò la banalità, che non mi sembra il caso di citarne qualcuno per non far torto ad altri che magari in questo momento mi sfuggono, ma sostanzialmente provo ad ascoltare tutto, non tutto mi piace evidentemente, ho i miei limiti.
Va bene. Ecco, insomma, l'amore, la difesa dei deboli, l'anarchia, il racconto concreto, i poeti francesi e i Mariposa, tutti o in parte, insomma, potrebbero essere le tue costanti di questi anni. Come equilibri queste tue passioni per costruire e comporre le tue canzoni?
Guarda, da una parte non è che ci sia una scelta ideologica, astratta, di raccontare storie. Cioè, da una parte mi sembra naturale raccontare le storie che mi emozionano, quindi semmai in un secondo tempo, che poi alla fine constato che sono più o meno sempre le stesse quelle che emozionano me, ma semplicemente mi sembrano belle storie da raccontare e delle storie che gli altri non raccontano, quindi è per questo che le scelgo. Non le scelgo per fare un atto consapevolmente politico o ideologico o sociale, lo diventano automaticamente dal momento che mi hanno emozionato, che mi hanno preso, che mi sembrava importante raccontarle, necessario raccontarle. Questo è il modo. Poi forse, ecco, se penso a chi ha raccontato questo genere di storie prima di me, soprattutto in Italia, penso che in Italia ci sia stata molta seriosità.
Sì.
E che invece queste siano bellissime storie, a volte tragiche, ma siano sentivo poco fa che c'era la canzone Zolletta, che è appunto una canzone su Enzo Baldoni, che era un giornalista che è stato assassinato in Iraq, un grande testimone della nostra incapacità di misurarci come individui alle vicende collettive, alle grandi tragedie. Ecco, in quel caso appunto mi aveva proprio preso quella storia lì, la seguivo sui giornali e mi aveva fortemente emozionato, era quasi una necessità raccontarla. Penso di averlo fatto in maniera non colpevolizzante, non cupa, insomma, che in queste canzoni forse si intraveda anche una luce, oltre che le tenebre che ci circondano, spero, ci provo.
Proprio una canzone, per me, insomma, che l'ho amata molto questa canzone, insomma, è una canzone proprio d'amore, cantata come l'ultimo saluto, pieno di ricordi felici, di sorrisi, fino ad arrivare poi alla fine, insomma…
Guarda, a loro modo tutti, diceva una cosa molto giusta Brel, che in fondo tutte, le canzoni sono tutte d'amore, poi quelle rivolte all'interno di un ambiente molto stretto le chiamiamo canzoni d'amore vere e proprie, e quelle d'amore per molta gente, per una collettività, per un'umanità le chiamiamo canzoni politiche, ma la base di tutte le canzoni è le canzoni d'amore. C'è in questo disco una canzone scritta per il movimento Notav, che è una vera e propria serenata, come quelle che si portavano sotto le finestre, quindi alla fine i meccanismi popolari di canto si incontrano sempre su questo territorio comune. Citavi il mio rapporto con un gruppo anche molto sperimentale, qual è stato quello dei Mariposa, e i loro componenti con cui ancora lavoro, o altri musicisti, ecco, loro mi aiutano molto a dare un po' di luce a queste composizioni.
Ecco, bene. E da dove inizia allora questo disco nuovo? Qual è stata la prima canzone completata?
Guarda, è un disco, come ho detto spesso, che a me sembra strano, perché io ho sempre raccolto, ho sempre cercato di fare, se non proprio degli album concept come si definivano negli anni 70, quantomeno degli album fortemente legati a un tema, che fosse la narrazione, che fosse, insomma, vari temi che mi hanno appassionato. Questo per la prima volta è un disco fatto di canzoni che è impossibile tenere assieme in un solo ambito. Infatti quando io l'ho fatto, cioè, ogni singola canzone mi piaceva, ma non capivo perché metterle tutte insieme in un disco, se non per il fatto che mi sembravano buone canzoni, però sono state scritte in un arco larghissimo di tempo.
Ah.
E non ti dico, cioè, addirittura la prima è del secolo scorso, del 1998 per la precisione.
No, ce n'è una che, vabbè, la cover, che è ancora…
Vabbè, sì, quelle no, non ne parliamo, del 58, per cui non ne parliamo, però diciamo quelle scritte da me appartengono comunque a un'epoca molto larga, ed erano tutte canzoni che io facevo dal vivo, che io amavo, ma che per un motivo o per un altro non estetico, non erano entrate negli altri dischi, più alcune che si erano accumulate dopo che io avevo finito il mio disco precedente. E questa volta veramente ciò che ci ha guidato è stato l'idea di mettere assieme delle canzoni che ci piacessero, ma anche di seguirle ognuna per come ci ispirava, quindi è un disco molto molto vario, molto poco unitario. Io che in questo senso sono un po' rigoroso, mi sono detto ma madonna, fare un disco così diverso, così pop, mettiamola fra molte virgolette, per come sono capace io, sarà una cosa seria. E poi mi sono reso conto dalle reazioni che anche la varietà è un valore in sé.
Sì. Bene, bene. Allora, Angelica Mazza, insomma, ha cantato un po' alla maniera di Lucio Dalla, una canzone che prende in giro Amandola, una ragazza, e gioca sul sorriso da tenere vivo. Come viene fuori?
È proprio quello. C'è una febbraio, come dire, l'hai ritratta perfettamente. C'è una figura, spesso noi ometti ci incontriamo con delle donne e in maniera un po' così fra l'ironico e lo scherno chiamiamo atteggiamento da infermiere, questa capacità di correrci in aiuto nei momenti difficili. E così mi è capitato, la vita mi ha messo vicino a un certo punto a una di queste ragazze che apparentemente era una persona molto difficile, che piena di paure, di terrori, che non riusciva a uscire dalla sua piccola cerchia e che lo faceva solo quando c'era qualcuno che stesse peggio di lei da poter aiutare, rendendo onore al suo nome, che è veramente Angelica. E in questo senso qui è una bellissima follia, cos'altro dire, è a suo modo una canzone d'amore, forse ancora di più un ritratto sentimentale.
Ok, poi c'è Porraimo, su una canzone sulle devastazioni subite dai Rom e dai Sinti da parte dei nazisti. Bruceranno le cose materiali, ma la luna e lo spirito allegro, insomma, rimarranno intatti. Com'è venuta fuori?
Sì, no, questa è venuta fuori da un'esperienza invece in parte professionale, nel senso che avevo contribuito a lavorare su un museo del viaggio, su un ipotetico museo della cultura rom. Mm-hmm. E appunto, come forse sai, nella cultura rom c'è la tradizione di bruciare tutte le cose che sono appartenute a una persona quando questa scompare, quindi di manufatti ne restano molto pochi.
Ecco.
E questo falò personale, che è anche una cosa molto saggia, no? Perché è contraria ad ogni forma di accumulazione, e però ci destabilizza, e soprattutto ci destabilizza a noi amanti dei musei, delle cose pratiche, delle cose, a noi gaggi, appunto, come ci chiamano loro, che mi sembrava importante raccontare, perché forse è stato fatto poco, di questo Porraimos, che è un po' l'omologo della parola Shoah per quanto riguarda lo sterminio nazista del popolo ebraico. Ecco, ce n'è anche un altro che si chiama Porraimos, contemporaneo, coevo, che è lo sterminio del popolo rom. Mi sembrava particolarmente importante sottolinearlo. Io ero venuto a conoscenza, diciamo, sapevo ovviamente che gli zingari fossero stati chiusi nei campi, ma ero entrato veramente a conoscenza approfonditamente di questa cosa mentre allestivamo questo museo del viaggio in un campo nomadi a Milano. E mi sembrava che canzoni sugli zingari ce ne fossero molte, e alcune bellissime, basterebbe citare Coracanè di Fabrizio De André. Però in qualche modo che mancasse una canzone che faceva il punto sullo sterminio del popolo rom, proprio chiamando le cose col proprio nome, facendo il nome del Porraimos, e quindi insomma che fosse una canzone che andava scritta.
Certo, bene. E poi Canzone del povero diavolo, insomma, da dove, ti chiedo una cosa tecnica, da dove arriva il rumore metallico che si sente in sottofondo? cioè, da un battito metallico.
Sì, è un cembalo, ah. È uno strumento classico. La forma di percussione, una delle poche percussioni propriamente dette che sono anche nell'orchestra classica, però diciamo il rapporto con strumenti elettronici che invece fanno sintetizzatori, che invece fanno le parti dei violini, rende un po' più strano, un po' più arcano questo meccanismo. La canzone è proprio, come si può dire, lo specchio, il riflesso dell'Angelica Matta di cui parlavamo da una parte Angelica Matta, dall'altra il povero diavolo, sono le due figure speculari, infatti sono messe all'inizio del disco per questo.
Sì, ecco, la canzone di un diavolo che vorrebbe comprare l'anima al voto di turno, ma non ha ad offrire
nulla. Non se lo può permettere.
Insomma. Poi ci sono due cover del disco, due cover del disco, insomma, la prima è Hanno ammazzato il mare in bicicletta di Dario Fo e Fiorenzo Carpi, interpretata da Ornella Vanoni nel 59.
Originariamente, sì.
Come entra all'interno del disco?
Abbiamo cominciato a farla spesso, perché io non ho nemmeno la patente di guida, quindi la bicicletta è il mio mezzo, almeno in città è il mio mezzo di spostamento favorito. E questa storia di una Milano antica, ma che potrebbe essere in qualsiasi metropoli, ma anche in città medie, di questa Milano antica dove i ladri fuggivano in bicicletta e venivano inseguiti sul tram, che da una parte è una storia tragica perché il ladro viene ammazzato, dall'altra però è anche una storia incredibile, cioè questa è la capacità di Dario Fo di fare il comico e il tragico nello stesso tempo. E non lo so, è una canzone che appunto parla di una Milano molto diversa, dove era possibile fuggire in bicicletta, dove non c'era quell'ossessione securitaria che conosciamo ora, quindi hai quasi l'impressione che la simpatia popolare vada più al ladro che al poliziotto. E tutte queste cose qui secondo me era interessante raccontarle anche in relazione col presente. E poi mi interessava moltissimo questo rapporto, anche musicale, tra una storia tragica e una canzone allegra.
Ecco, bene. E poi la seconda cover è Fiore di Gaza di Pietrangeli, una canzone dove un fiore portato al proprio caro ogni giorno diventa l'unico appiglio per andare avanti, l'ultimo filo di speranza rimasto. Come
sì.
Mai?
Allora, da una parte mi lega a me tre, l'altra era una cover storica, diciamo così, nel senso una canzone che noi interpretavamo prendendola da molto lontano. Quello con Paolo Pietrangeli possiamo chiamarlo più uno scambio, nel senso che lui ha cantato una mia canzone in un suo precedente disco, ci siamo incontrati diverse volte, siamo amici, ci stimiamo, abbiamo fatto dei concerti assieme. E Paolo fa parte di quella generazione di cantautori degli anni 70, diventati noti appunto nel movimento della contestazione del 68, e viene identificato quasi solo con la sua canzone Contessa, Compagni dai campi e dalle officine, che viene ancora cantata, e con altri due o tre. Invece trovo che sia un autore molto raffinato e molto bravo, e che abbia scritto alcune canzoni meravigliose anche in tempi recenti. E quindi mi è piaciuto prendere questa sua canzone recente proprio perché riusciva a raccontare la nostra Gaza interiore, cioè la paura che ci fa anche solo il vicino, la paura che abbiamo nelle nostre case, questa paura su cui alcuni, se perdiamo quel po' di dolcezza che ci deve far misurare con la vita, rischiamo veramente di finire a fare della paura un'ossessione.
Ok, ecco, e poi hai fatto il video di Ambaradam a Bologna, com'è andata?
Beh, era Ambaradam è una canzone perfida, nel senso che è forse la canzone più pop del disco, è la canzone con il suono più ritmico, quasi una canzone da spiaggia, io me la immagino così, è una canzone ballabile, e però racconta di una grande rimozione storica italiana che è il colonialismo, l'epoca del colonialismo. Oggi sento quello slogan razzista che dice aiutiamoli a casa loro, e quando siamo andati ad aiutarli, lo metto fra molte virgolette, a casa loro, abbiamo fatto dei disastri. Gli genocidi, assassini di donne, vecchi, bambini, e quindi questa cosa qui mi andava di raccontarla, ma di raccontarla in maniera perfidamente, dicendo come gli italiani si continuano a considerare brava gente quando sono stati colonialisti e assassini né più né meno che gli altri. E quindi insomma, questa canzone in qualche modo racconta di un fatto storico, ma lo racconta al nostro razzismo attuale.
E il video?
Di qui ad andare a registrare il video in un centro sociale, peraltro sotto sgombero, mi sembrava un filo evidente. Andare a lavorare proprio in quei luoghi che negano questo atteggiamento voleva dire sottolineare il fatto che non siamo soli nel fare queste battaglie.
Ecco, bene. E dove e come è stato registrato invece il disco?
Il disco è stato registrato a Bologna in un piccolo studio che si chiama Spectrum, e dove ormai lavoriamo, ci troviamo bene, abbiamo registrato un bel po' di progetti, è lì che lavora Rocco Marchi, il mio storico collaboratore, e quindi diciamo ci viene facile. Molti dei miei collaboratori vengono dall'area milanese dove io abito, ma anche da altre zone d'Italia, e insomma Bologna è un buono snodo ferroviario per ritornare sui treni, che sono un'altra delle mie ossessioni.
Sì. Ecco, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Questo, ecco, il contrario, questo è proprio il disco che ha ospitato, dove magicamente, forse proprio perché non avevo un'idea preconcetta su come dovesse suonare, ma abbiamo lasciato le canzoni cercarsi il loro suono, ci abbiamo messo quasi 2 anni, quindi non è che è un lavoro nato da un giorno all'altro, però proprio questo è il disco dove c'erano tante canzoni che in altri dischi non avevano trovato il loro suono ideale, e mi riferisco proprio alla canzone che dà il titolo, Mare Nero, che è appunto quella più vecchia fra quelle che ho scritto io, e che finalmente qui hanno trovato il loro tono. Quindi semmai è successo proprio il contrario, finalmente ci sono delle canzoni che qui hanno trovato il loro habitat.
Ok, ecco, ci sono, insomma, oltre Rocco, vuoi nominare anche gli altri tuoi compagni di viaggio?
Ma certamente, sì. Francesca Baccolini è la contrabbassista e bassista con cui abbiamo girato in trio, in quartetto per secoli, insomma siamo collaboratori di lunga data, e Guido Baldoni è il fisarmonicista con cui faccio moltissimi progetti anche che non riguardano strettamente il mio repertorio, ma è diciamo un altro fratello con cui spesso collaboro anche uscendo in duo, io e lui. E poi lungo la strada abbiamo incontrato delle persone come il cantautore Rocco Rossignoli, che oltre ad essere un ottimo cantautore è un polistrumentista e che quindi abbiamo coinvolto, e così vari poi vecchie conoscenze come Enzo Cimino alla batteria, che appunto con cui collaboravamo all'epoca dei Mariposa e della collaborazione con i Mariposa, e che è ritornato a suonare in questo disco, e invece Gigi Biolcati, che è un percussionista che ho incontrato facendo uno spettacolo molto bello che si chiama Bella Ciao, che facciamo in tutto il mondo con tutt'altri musicisti invece di tradizione eminentemente popolare come Riccardo Tesi, e che però qui ci ha aiutato a dare appunto un respiro più etnico laddove ce n'era bisogno. Roberto Zamagna, che è un chitarrista invece romagnolo, insomma, tutta gente che viene da esperienze diverse, alcuni di loro sono proprio musicisti e compositori di canzoni, da cui forse più ancora che una perizia tecnica che comunque hanno, chiedo il fatto che siano ben consapevoli di cosa stanno suonando, del significato di ciò che stanno suonando.
Benissimo. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Guarda, come si dice nei migliori negozi, ovvero il disco ha una sua distribuzione a Audioglob, lo si può comprare sui principali mail order, quelli che tutti conosciamo, lo si trova in versione digitale, evidentemente ovviamente su iTunes, sulle altre principali, su Bandcamp, che dove lo gestiamo direttamente noi come spedizione. Dopodiché, come ti dirà qualsiasi mio collega, il vettore principale di vendita dei dischi sono i concerti. E quindi, siccome forzennatamente giriamo continuamente, concentricamente, per intenderci, già solo la settimana che viene saremo a Firenze e poi nelle Marche, poi ritorneremo di nuovo in Toscana per un paio di concerti e poi a Milano facciamo la grande presentazione del disco il 6 di ottobre, pochi giorni dopo, ancora non è definita, ma pochi giorni dopo la facciamo a Roma, quindi insomma ci sono diverse occasioni di incontrarsi, quindi chi vuole si tenga informato sul sito, attraverso Facebook,
attraverso
e lì il nostro disco lo si compra non a scatola chiusa, bensì dopo averci sentito.
E con quante varianti suoni?
Ti risponderò una cosa molto poetica, dipende dai soldi, dal cachet, nel senso che noi ci siamo sempre fatti un punto d'onore di portare le nostre canzoni ovunque. E quindi può essere un bel teatro, un bel club, come certi circoli arci che sono ben attrezzati, o certi teatri dove usciamo sostanzialmente in quartetto, in quintetto, in certe situazioni, e dove quindi si ritrova tutta l'ampia gamma di suoni che è nel disco. Però ci sono anche molte altre situazioni di piazza, di piccoli club, di partecipazioni, di teatri troppo piccoli dove andiamo a suonare in duo e dove quindi c'è una riduzione da cantastorie, quindi chitarra e contrabbasso, chitarra e pianoforte, chitarra e fisarmonica, e dove si incontrano delle versioni, se vuoi, più battagliere di queste canzoni, però che non rinunciano ad abitare in tutti i luoghi dove si possono portare le canzoni. È il nostro piccolo privilegio questo.
Ecco, bene, io ti ringrazio Alessio, è stato davvero un piacere. Allora, insomma, cercate Mare Nero, sicuramente bisogna venirti a vedere, insomma, sono contenta che comunque le tue canzoni siano apprezzate anche live, perché insomma fai davvero tanti concerti, quindi...
Ma sì, è il piccolo privilegio di noi cantautori, possiamo continuare a goderci le nostre canzoni e la relazione col pubblico, questo è un privilegio che per esempio gli scrittori o i pittori non hanno, no? Quando il pubblico arriva loro ormai hanno finito, invece noi possiamo continuare a capire quali sono le reazioni del pubblico mentre le cantiamo.
Puoi guardarli in faccia mentre...
Ma questo magari nel buio viene un po' più difficile, però si sentono.
Va bene, io ti ringrazio ancora, allora buona
grazie
musica.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
E buon pomeriggio. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Vado in giro con carta e chitarra, porto una sorte affannosa e bizzarra, ti compro l'anima, la compro a credito, credito d'ansia, di fame e dolore, cedo a una sete che scava nel cuore, un vuoto a perdere, te lo vuoi perdere? Io sono un povero diavolo in caccia, sono un pensiero che alzate le braccia, ha fracassato le ali nel volo e lascia una scia sanguinante sul suolo. Ora che guardo dal basso la vita, goccia per goccia che sfugge ferita e che fugge tradita la vita. Offro niente, soltanto dolore, un'ansimante furia d'amore, ti offro il fatto che busso alla porta, ma che ho forato la ruota di scorta, ti compro l'anima, ti rompo l'anima, ti ti offro tutto per quasi niente, poi ti sputtano, ti canto alla gente che parla mentre che sto sanguinando, mentre che poi mi incanto e confondo le note anime con quelle anonime, tutti gli sguardi che mi han traversato, i petti rossi caduti sul prato e tutti i sogni smarriti all'aurora, io che pensavo di giungere ancora a prenderti l'anima piena di ruggine. Dammi la piccola parte in rovina che ti ho intravista in un bar di mattina, che mi hai lasciato scaldare al tuo gelo, tu che di certo non aspiri al cielo, mi vendi l'anima, mi senti diamine. Dartene anche un bel po', una foresta costretta in prigione, una tempesta di fame e passione, se mi vendi l'anima, se mi vendi l'anima, se mi vendi l'anima, se mi prendi l'anima con te.
Alessio Pisani, dunque, per voi snaturati, abbiamo ascoltato Alessio Lega, scusa, Alessio Lega dal suo Mare Nero, e insomma l'abbiamo ascoltato con la canzone che è Canzone del Povero Diavolo. E adesso andiamo avanti con la terza intervista di oggi, si tratta di Giulia Villari. Real è il titolo di questo suo disco nuovo, che è il secondo album. Andiamo subito allora ad ascoltarla con in particolare la bellissima Fragile, e poi sentiremo cosa ci racconterà di queste canzoni dove si avvicina all'elettronica.